questa parola che il Signore ci rivolge nella nostra liturgia. E la prima lettura è tratta dal profeta Ezechiele, come abbiamo ascoltato. Sono delle parole forti. E noi siamo un po', diciamo, no, come ignoranti biblici non colpevoli, come ci siamo già detti. E in questa ignoranza biblica non colpevole siamo più carenti nell'Antico Testamento, che veramente conosciamo in generale pochissimo. Abbiamo tanti pregiudizi, perché quando tu vuoi dire a uno che è retrogrado, cosa gli diciamo? Tu sei proprio dell'Antico Testamento, eh? Cioè, come dire, io sono del Nuovo, eh? Tu sei proprio Antico Testamento. E lo diciamo, e il Signore dal cielo continua a dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che dicono, eh? Non sanno quello che dicono, perché se conoscessimo più l'Antico Testamento, vedremo che l'Antico Testamento intanto parla di noi e parla di un Dio che ama in maniera forte. Vedete, e anche queste parole che abbiamo ascoltato, che un po' possono scuotere, perché, anzi, vogliono scuotere, e dicono: figlio dell'uomo, dice il Signore a Ezechiele, io ti mando ai figli di Israele. E attenzione, quando si dice ai figli di Israele, si dice al mio popolo. Tra l'altro ricordate che Dio stesso, come accennavo prima, che dà il nome a Giacobbe, tu ti chiamerai Israele. Quindi uno che, no, quando dice Israele, dice: io ti ho chiamato così, sei figlio mio. Che sono una razza di ribelli, che si sono rivoltati contro di me, no? Sono testardi di cuore e dal cuore indurito. Non sono belle parole. Però, vedete, sono parole di un amore vero. Cioè di un amore che, vedete, noi siamo conniventi col male, a un certo punto ci rassegniamo al male, ci adattiamo, come dire, è così, non lo chiamiamo per nome, perché è più faticoso chiamarlo per nome, no? È più faticoso, per cui facciamo come se non ci fosse, e siamo alleati del male. Colui che ci vuol bene e vuole farci vivere non può tentare di scuoterci, perché ci vuol bene. Se volete, uno che poi alla fine non ci vuol bene, come dire, vabbè, così, vai, a quel paese non mi interessa più. Ma al Signore, il Signore non dirà mai nei nostri confronti: non mi interessi più, perché Lui è fedele al suo amore, perché Lui ci ama. E allora notate, questo inviare il profeta a parlare, va, guarda, loro sono, così, ma tu va, perché sapranno che c'è un profeta, cioè che c'è una parola ancora di Dio in mezzo a loro, che il Signore non smette di parlarci. E Alberto Mello della comunità di Bose, che è un biblista che conosce molto bene, in particolare anche i profeti, in un libretto che scriveva un po' di anni fa, lui diceva che fra tutte le parole dei libri profetici, la parola più importante che i profeti si sentono dire da Dio per il popolo è forse, forse. In che senso? Che il Signore dice: tu va, parlagli, forse ti ascolterà. Io so che hanno il cuore duro, ma non smetto di provarci, perché spero, vedete, il Signore che spera che noi un giorno potremo aprirci alla sua parola. Forse ti ascolteranno, spero, io muoio per questo, dice il Signore, e lo farà, no? Perché spero che un giorno questa parola... E vedremo poi domani, fermandoci anche un po' su quelle parabole del seme, no? Vedremo poi domani, e questo seminatore che continua a gettare il seme della sua parola. Questa nostra realtà così debole, no? È bello questo brano poi di Paolo nella seconda lettera ai Corinzi, che conosciamo, dice proprio questa sua debolezza, no? Cioè Paolo che si confessa in qualche modo, no? Dice: io perché non monti in superbia, mi è stata data nella carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. Voi sapete che gli studiosi si domandano: cos'è questa situazione? Cos'è questa situazione che, nella quale Paolo sentiva che continuava a cadere, che per tre volte aveva chiesto al Signore di essere liberato e quasi aveva percepito, come lui dice, no, ti basta la mia grazia. Cioè, non si sa, alla fine non si sa perché Paolo non ce lo dice, qualcuno dice una malattia, qualcuno dice qualcosa legato più al suo carattere che lo portava a sbagliare, no? A volte non si sa bene, qualcosa da cui lui stesso si rendeva conto e voleva cambiare, ma non ci riusciva. E allora, vedete, è lui che dice, no, in questa situazione io vorrei, non ci riesco, no? E allora il Signore si è sentito dire, guarda, io anche nel tuo peccato, che non riesci a superare, io non ti lascio. Ti basta la mia grazia. Cioè, tante cose di noi non riusciamo a... È un padre gesuita che è stato una persona di riferimento, lui in un momento mi diceva, ma anziano, e mi diceva, sai, ma poi io dal noviziato non è che sono cambiato molto, Cioè, un po' come ero il noviziato, sono ancora oggi. Da una parte gli credo, dall'altra parte un po' come anche per noi, su alcune cose uno dovrebbe dire non sono cambiato per niente. Dall'altra parte il Signore sa, Però è vero che ci sono delle cose che, sulle quali continuiamo a non superarle. E poi che magari a volte le vediamo negli altri più facilmente, no? Che in noi stessi. Però vedete, è come dire, no, in quello che siamo, se ci aggrappiamo al Signore, sentire che, no, nella grazia di Dio tentiamo di andare avanti cercando di portare i pesi gli uni degli altri, come Paolo dirà, no, in un altro passo della sua lettera. E poi noi vediamo perché io credo che dovremmo sentirci più fratelli e sorelle, no, dei nostri fratelli e sorelle laici, cioè nel senso che noi, dato che ci hanno detto che noi siamo i migliori, noi cristiani di serie A, no, tante volte i laici li vediamo dall'alto in basso, no, perché noi siamo quelli più e gli altri, no? Però vedete quante famiglie, no, vanno avanti, ce ne sono, ci sono quelle che sono in difficoltà, in crisi, ma in quante veramente si porta nell'amore le fragilità degli altri. Quante donne hanno portato i loro mariti, forse anche in quello che non dovevano portare, ma anche nelle situazioni di malattia, nelle situazioni di difficoltà economica. Allora forse anche noi non dovremmo vergognarci della nostra debolezza. No, è così. Ma come nell'amore del Signore, in questa debolezza che stiamo vivendo, poter dire che sperimentiamo una grazia, no, che diventa messaggio per tutti, cioè che Dio non ci abbandona nella nostra debolezza. E ultimo, questo brano del Vangelo, no? Lo conosciamo, Gesù che va a Nazareth, e a Nazareth, proprio nella sua casa, nella sua famiglia. Nazareth era appunto 200 persone, forse un po' di più, ma non di più, per cui si conoscevano tutti. C'è a Nazareth, oltre alla chiesa, no, che custodisce dentro quello che rimane un po' di quello che dovrebbe essere la casa grotta di Maria, dell'Annunciazione, e vicino c'è un altro luogo interessante dove non tutti i gruppi vanno, cioè perché sotto le suore, il convento delle suore di Nazareth, hanno stato riscoperto un luogo molto antico, giudeo-cristiano, con una tomba del primo secolo dove c'è proprio questa pietra che si faceva rotolare davanti al sepolcro, è una pietra rotonda che si faceva rotolare, che come doveva essere, come ci viene descritta la tomba di Gesù, no? Dove, che c'era questa pietra che chiudeva l'ingresso del sepolcro. Ma un'altra cosa molto interessante è che c'è una porta in pietra che è proprio del villaggio di Gesù, del tempo del villaggio di Gesù. E ogni volta, e fra l'altro è forte perché c'è ancora il segno del bastone che si metteva dietro per chiudere, no? Perché non c'era la serratura, si chiudeva la porta e dietro si metteva il bastone, e c'è la scanalatura dove si metteva il bastone. Ed è proprio del villaggio di Gesù. E a me piace immaginare, no? Che Gesù ci sarà andato in quella casa, forse era un parente, forse era un amico, no? E proprio sono le pietre. Io sempre mi dico, se le pietre potessero parlare, no? Che cosa ci racconterebbero di Gesù? E allora tutti si conoscevano, e in quel luogo dove tutti lo conoscevano, come sappiamo, Gesù non viene accolto. Vedete, nel Vangelo di Marco, questo ci viene detto sempre, anche in quel capitolo, il capitolo 3, dove noi abbiamo letto il brano della chiamata dei dodici. All'inizio di quel capitolo e alla fine ci sono due brani particolari. In uno ci viene detto che i suoi uscirono per andare a prenderlo perché dicevano è fuori di sé. E alla fine viene detto che i suoi fratelli e sorelle con sua madre, qui coinvolgono Maria, vanno da lui, lui è all'interno e sta parlando alla folla, e gli vanno a dire fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle che ti cercano. Io immagino, no? Cioè, se in questo momento che stiamo celebrando una suora viene al telefono e dice Franco, no? Cioè, c'è tua madre che... Io mi sentirei in difficoltà, no? Cioè, perché immaginerei, no? Per cui direi Scusate, ma vado un momento là. Gesù dice, chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Sono coloro che ascoltano la parola di Dio. Vedete, Gesù mette distanza fra lui e la sua famiglia. Attenzione, qual è il motivo? Gesù non ce l'ha con la famiglia, ma ce l'ha con delle dinamiche che a volte possono esserci della famiglia particolari, cioè nel senso che la famiglia al tempo di Gesù era tutto, non c'era il welfare, non c'era lo stato sociale che ti garantiva in qualche, anche se da noi è anche questo in crisi, però no, c'è la pensione, c'è arrivarci, c'è, no? E a quel tempo non c'era niente di tutto questo. Allora, uno a chi si poteva appoggiare? Alla famiglia. Nel senso che tu perdevi il lavoro, non sapevi come dar da mangiare ai tuoi figli, qualcuno della famiglia ti avrebbe aiutato. Casa tua aveva un problema del tetto, non potevi dormire lì, qualcuno della famiglia ti avrebbe dato da dormire. Però attenzione, così come la famiglia ti dava tutto, così la famiglia voleva tutto. Cioè, della serie, se tu facevi fortuna, i primi beneficiari della tua fortuna erano di diritto i tuoi familiari. Se volete, anche qui è un dare e avere. No, noi ti diamo tutto, però attenzione, anche tu ci dai tutto. E Gesù rompe questa cosa, perché fra i suoi discepoli non chiama prima di tutto i suoi parenti. Vedete, non basta il sangue per fare famiglia. Se non c'è l'amore, perché noi sappiamo che molte volte purtroppo nelle famiglie ci sono fratelli e sorelle che si potessero scannare, e a volte lo fanno pure, no? fratelli e sorelle che non si parlano più. Non basta il sangue per fare famiglia, ci vuole l'amore. E vedete, Gesù imposta la sua famiglia sul suo sangue, cioè sul suo amore, sulla sua vita. Allora, chi fa parte della famiglia di Dio? Beh, di Gesù, coloro che si fidano di lui. E cosa significa fidarsi? Ascoltare la sua parola e viverla, e tentare di viverla. E allora che preghiamo per noi, naturalmente preghiamo per le nostre comunità, per la nostra Chiesa, per il nostro mondo, no? In particolare anche poi per il Papa, perché sempre più a partire dalla sua vita, dal suo corpo e dal suo sangue, possiamo fare veramente della famiglia umana una sola famiglia.